La prima lettera di Pietro, capitolo 4, leggeremo dal verso 7 fino alla fine del capitolo. Magari daremo spazio per le testimonianze, i fratelli che sono rientrati in un'altra occasione. Prima Pietro, capitolo 4, dal verso 7. Dio sia lodato. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto, abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri, senza mormorare. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o perché si immischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio portando questo nome. Infatti, è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Perciò, anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele Creatore, facendo il bene. Amen. Gloria al nome del Signore. Questo brano si apre con questa affermazione dell'Apostolo Pietro. La fine di tutte le cose è vicina. Fratelli, la fine è vicina. Adesso quando guardiamo dei filmati, magari andiamo su internet, vogliamo vedere quanto dura il filmato, basta che premiamo un tasto e ci dice quanto dura. E allora capiamo che la fine è vicina oppure siamo ancora a metà. No, per quanto riguarda invece questo mondo, non c'è la possibilità di spingere un tasto e sapere quando è il giorno della fine. Ma è vicino. Amen. E se era vicino ai tempi di Pietro, quanto più lo è vicino adesso questo tempo, questa fine è vicina, è vicinissima. E siccome la fine è vicina, Pietro dà dei consigli ai credenti. Ricordo di aver sentito questa storia nel dopoguerra. C'era una trasmissione radiofonica in America, molto molto seguita. Tutti sentivano questa trasmissione radio. E un giorno decisero di fare uno scherzo per radio, uno scherzo di cattivo gusto. Lo speaker annunciò che c'era stata un'invasione di marziani. È un fatto vero. In America erano atterrati i marziani, quei dischi volanti, e la gente andò in panico, perché credettero a questa fake news, diciamo, no? era finto. Ma talmente la gente credeva a tutto quello che veniva detto alla radio, che andarono nel panico, cominciarono a pensare che i marziani erano arrivati dappertutto, la gente si accorse a nascondersi da qualche parte, la fine del mondo, la gente cominciò a impaurirsi. Ora, fratelli, quella è stata una bufala, una burla di cattivo gusto. Ma la parola di Dio, quando dice che la fine è vicina, fratelli, dovremmo preoccuparci veramente. Si dovrebbe preoccupare prima di tutto tutti quelli che non conoscono il Signore, ovviamente. Ma noi che conosciamo il Signore, dobbiamo fare quello che la parola di Dio ci dice, in vista di questa fine che è vicina. Amen? La fine di tutte le cose è vicina. Non finirà solo qualcosa, finirà tutto. Finiranno tutte le cose. Perché Gesù ritornerà e stabilirà il suo regno. Gloria a Dio! Non ci avremo più il problema di quando finisce il culto. Saremo sempre col Signore, scritto. Fratelli, nei nostri programmi e nei nostri pensieri, non in tempi lontani, ci deve essere il pensiero del ritorno di Gesù. Gesù ritorna. Questo è uno dei fondamenti della Chiesa pentecostale o di tutte le chiese sane, evangeliche. Gesù sta per venire. Amen. E siccome Gesù ritorna, come si comporta una Chiesa che aspetta una fine di tutte le cose? Come si comporta un credente che aspetta la fine di tutte le cose? L'Apostolo Pietro ci dà una serie di indicazioni, io ne ho tratte 5 e ve le condivido questa sera. Prima cosa da fare, il credente che aspetta la fine di tutte le cose, perché è vicina, sarà un credente moderato e sobrio per dedicarsi alla preghiera. La fine di tutte le cose è vicina, siate dunque. Poiché la fine di tutte le cose è vicina, siate moderati, sobri per dedicarvi alla preghiera. Che vuol dire moderato e sobrio? Sobrio lo capiamo tutti. È uno che non si ubriaca, no, di solito. Ma sobrio significa una persona equilibrata. Moderati ed equilibrati. E Pietro mette questa caratteristica del credente che aspetta la venuta del Signore al primo posto. Credenti costanti, moderati, sobri, equilibrati. Il grafico del credente moderato e sobrio è un grafico che va così, in salita, è una linea che sale. Il grafico del credente che non è equilibrato e che non è moderato è una cosa che fa così. Avete mai visto questi diagrammi? Un giorno sulla montagna, il giorno dopo sto precipitato nel fondo del pozzo. Poi la grazia di Dio, il Signore mi riprende per i capelli, mi ritira su, io gloria a Dio, poi di nuovo un'altra volta. Ma il Signore vuole che noi siamo equilibrati, vuole che la nostra vita sia una vita costante. Ma fratello Alberto, ma non c'è qualche, certo che c'è qualche alto e basso, ma il credente che ha un rapporto personale col Signore e che si dedica alla preghiera sarà un credente che sa sempre dove attingere per tirare fuori quelle risorse che non ha, per trovare quelle forze che non ha. Il problema è che molti credenti non sono dediti alla preghiera. Dedicati alla preghiera vuol dire che la preghiera non è un optional, Non è come il tettuccio apribile dell'automobile, che è un optional. Non è come tanti accessori che abbiamo nelle nostre case, che se ce li abbiamo o non ce li abbiamo, viviamo lo stesso. È fondamentale, la preghiera è fondamentale. La nostra vita cristiana si deve basare su un rapporto quotidiano, personale col Signore. Quando parliamo di comunione con Dio, noi parliamo della nostra relazione intima col Signore, che poi in che cosa sfocia? Nel tempo della preghiera. La nostra relazione col Signore la viviamo costantemente, la sentiamo. Sentiamo la presenza di Dio quando andiamo al lavoro, quando camminiamo per strada, quando veniamo in chiesa. Ma poi c'è un tempo in cui ci dobbiamo dedicare alla preghiera, cioè lasciare ogni attività e dedicarci a quello. Ci siete, fratelli? La fine è vicina. Come ci trova il Signore? Ci trova in comunione con Lui? Ci trova moderati? O ci trova che stiamo eccedendo in qualche cosa? E si può eccedere in tante cose, fratelli, non soltanto nel bere, no? Anche nel mangiare si può eccedere. Si può eccedere nel guardare la televisione, si può eccedere nello stare con lo smartphone in mano tutto il giorno. Il Signore ci chiama a essere moderati. Amen. Moderati. Di tutte le cose possiamo fare uso, ma con moderazione, perché poi dopo non ci rimane il tempo di dedicarci alla preghiera, che deve essere l'attività principale nell'attesa del ritorno del Signore. Amen. Quindi, prima cosa, fratelli, viviamo moderatamente, pregando in ogni luogo, in ogni tempo. E le persone che pregano diventano moderate. Le persone che stanno in comunione col Signore acquistano una modestia, un'umiltà, che è la virtù fondamentale del cristiano. Quando Gesù disse imparate da me, non disse imparate da me a fare i miracoli. Imparate da me che sono mansueto e umile di cuore. Amen. Il secondo punto, verso 8, ce l'avete aperta la Bibbia? Soprattutto, poiché la fine di tutte le cose è vicina, abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una grande quantità di peccati. Soprattutto, poiché la fine è vicina, fratelli, dobbiamo amarci intensamente. Amen. Allora, guarda il tuo fratello, guarda la tua sorella. Ci dobbiamo amare intensamente. Ah, ma pure quel fratello lì? Sì, pure quello lo devi amare intensamente. Ma non se lo merita? Amalo lo stesso. Ma pure il pastore devo amare? Se non lo ami il pastore, come fa? La pecora deve amare il pastore. Poi se il pastore gli dà buon cibo, la pecora lo amerà di più. Fratelli, dobbiamo amarci gli uni gli altri. Ma non un amore così, pace, fratello, pace, pace, pace. Intensamente. Intensamente. Allora, ti sei innamorato qualche volta nella vita tua, sì? Intensamente. Oh, io non vedo l'ora di stare, io non vedo l'ora di telefonare, io non vedo l'ora di parlarci intensamente. Il che significa, fratelli, che il nostro rapporto di comunione fraterna non si può esaurire all'ora del culto, ma noi dovremmo avere una relazione con i nostri fratelli e le nostre sorelle che va al di là del tempo che spendiamo in chiesa, Dovremmo amarci talmente tanto da sentirci, da interessarci, da chiederci come stai, come vanno le cose, ci vogliamo incontrare, vogliamo pregare insieme, vogliamo andare a evangelizzare insieme. I figli di Dio che si amano intensamente non vivono la comunione fraterna una volta ogni tanto, ma come la Chiesa Apostolica, tutti quelli che credevano ogni giorno stavano insieme. Vabbè, fratello Alberto, come si fa? Beh, forse tutti i giorni insieme non possiamo stare. Ci sono distanze, c'è il lavoro, ci sono gli impegni familiari. Ma quella telefonata al fratello, alla sorella, all'anziano, all'anziana, che hanno ancora più bisogno del nostro amore, vero? Amen. Dovremmo amare intensamente i nostri anziani. Ci siete, fratelli, sorelle? Dovremmo amarli intensamente perché la fine di ogni cosa è vicina. E il Signore si segna tutto. Si segna anche il bicchiere d'acqua che viene dato nel suo nome. A un suo figlio, si segna anche la telefonata che fai al fratello che sta poco bene, si segna anche la preghiera che tu fai per il tuo fratello, la tua sorella che è in difficoltà, si segna quel gesto di affetto che fai al tuo fratello, alla tua sorella. Soprattutto amatevi intensamente gli uni gli altri. Poi l'amore copre una grande quantità di peccati. Siccome la fine di tutto è vicina, fratelli, è meglio che ci sbarazziamo di ogni fardello, vero? L'amore c'ha un grande potere, copre moltitudine di peccati, risolve un sacco di problemi. L'amore può aggiustare le relazioni che si sono deteriorate. L'amore può sanare le ferite. L'amore consola. Adesso pensaci, qualcuno che ti ha fatto un gesto d'amore, pensaci. Qualcuno che ti ha mostrato affetto, ti ha fatto bene. È vero che ti ha fatto bene? Quella volta che stavi male e qualcuno ti ha chiamato per sentire come stavi, ti ha fatto bene. Hai scoperto l'amore dei fratelli. Tante volte andiamo in ospedale per scoprire l'amore dei fratelli, no? E pensiamo che non ci pensa nessuno, poi tutti i fratelli lì a pregare per te, a interessarsi, no? Però senza che andiamo in ospedale per fare l'esperienza. O senza che tuo fratello e tua sorella vada all'ospedale prima che tu ti preoccupi di lui o di lei. Amiamoci intensamente, subito. Perché quello che fa bene a noi e ha fatto bene a noi, perché qualcuno ci ha mostrato amore, se noi lo facciamo per gli altri, gli fa bene. L'amore non fa male alcuno al prossimo, dice l'Apostolo Paolo. Pertanto l'amore è l'adempimento della legge. L'amore non fa male alcuno al prossimo, eh? Terzo punto, verso 9. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Siccome la fine è vicina, siate accoglienti, apritevi, siate ospitali. Perché la fine è vicina e Dio sta per ospitarci a casa sua, vero? Dio sta preparando in cielo non soltanto una stanza così per ospitarci temporaneamente, ma ci sta dando una dimora eterna nei cieli. Lui è il padrone di casa, ci ospiterà per sempre. Ecco perché ci dice: siate ospitali. Siate accoglienti. Ma io come faccio? non posso ospitare nessuno, ho la casa piccola. Ma puoi essere una persona accogliente. Accogliente. Noi siamo una chiesa accogliente. Una delle cose più belle che mi ha più fatto bene durante questi anni è sentire le vostre testimonianze di quando siete arrivati in chiesa per la prima volta, no? E tanti di voi, quello che hanno detto è stato questo: io non conoscevo nessuno, sono venuto in chiesa e mi sono sentito accolto. È vero? O me lo sto inventando? Ditemi amen, fratelli, se non è. È vero, no? Io sono andato in quella chiesa, non conoscevo nessuno e mi sono sentito accolto. E quanto è importante l'accoglienza, no? Quando viene una persona nuova in chiesa, i primi fratelli che incontra. Io mi ricordo il primo fratello che ho incontrato quando ho messo piede la prima volta nella chiesa. Questo fratello con sto sorriso a 18.000 denti mi venne incontro, splendeva, il suo volto splendeva e mi disse: ben arrivato, vieni, allora qui è pieno, vai su in galleria. Gloria a Dio, che bello. E io dissi: ma che bello, questo mi accoglie, no? Quanto è importante l'accoglienza. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare, no? Non mi tocca essere ospitale, devo essere accogliente perché sennò poi il no, non devi borbottare, non devi mormorare. Quarto punto: la fine di tutte le cose è vicina, quindi verso 10: come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta al servizio degli altri. Il credente che aspetta il ritorno di Gesù non si mette con le braccia conserte e dice: oh, che bello, adesso ritorna Gesù, adesso mi riposo per tutta l'eternità, comincio a riposarmi già adesso. No, il credente che aspetta il ritorno di Gesù è servizievole. Se tu hai un dono, una capacità, la devi amministrare bene. Il Signore ti ha dato qualche cosa, ti ha fatto grazia. Tu hai qualcosa da dare agli altri. Mettilo al servizio degli altri. Io non so fare niente. Dice: pastore, per fortuna ci sei te che fai tutto te, io non so fare niente. E invece non è così. Mi sono molto rallegrato dei doni e dei talenti che il Signore ha dato a tanti fratelli e sorelle di questa chiesa, anche al campeggio, l'abbiamo visto. C'è chi pulisce, c'è chi organizza, c'è chi cucina, c'è chi serve, c'è chi sparecchia. Ognuno, chi aggiustava le cose che si rompevano, chi rompeva le cose che si aggiustavano, tutti facevano qualcosa. Ognuno secondo la sua capacità, chi suonava, chi cantava, chi predicava, chi serviva, chi spazzava, ognuno di noi può e deve far valere il suo dono nella Chiesa. Ma io ormai non ce la faccio più, sono anziana, non ce la faccio, non posso fare più niente. C'è un servizio che è il servizio più importante di tutti, vero? Prega il Signore, invoca, intercedi per le famiglie, per i fratelli, per le sorelle che sono in difficoltà, perché è un servizio anche quello, è il servizio principale, si comincia con quello, di pregare gli uni per gli altri, vero? Secondo il dono che hai ricevuto, mettilo al servizio degli altri. Qui fa un elenco anche di doni. Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce. Servi il Signore con tutta la forza che Dio ti dà. Servizio. Non mettere sotto terra il tuo talento. Vi ricordate? Signore ha dato a tutti i suoi servi qualcosa. A uno 5, a uno 2, a un altro 1. Questi si sono messi a trafficare e hanno portato un frutto al Signore. Hanno raddoppiato la cifra che il loro Signore gli aveva dato. Ma l'ultimo disse, ma a me mi ha dato un talento solo. Ma quello ne ha dati 5. Quello l'altro gliene ha dati 2, a me me ne ha dato uno solo. Non fare mai confronti con gli altri. Dio non vuole che fai confronti con i tuoi fratelli e le tue sorelle. Dio ti ha dato qualcosa a te di specifico, fallo fruttare. Ma io non so cantare, ma io non so predicare, ma io non so suonare. Ma tu c'hai un altro dono. Se non sai fare altro, sorridi. Sorridi. E quella è una benedizione, no? Quando uno sta da questa parte e vede i volti tristi, dice, c'è qualcosa che non va, no? Invece tu sorridi e allora tu pensi, vedi, quel fratello, quella sorella sta passando un sacco di guai, però sorride perché c'ha la grazia di Dio nella sua vita. E quello è un dono. Stai servendo il Signore col tuo sorriso. Amen. L'ultimo punto, abbiamo visto il primo punto, bisogna essere moderati e sobri, dedicati alla preghiera. Il secondo punto, dobbiamo amarci intensamente sopra ogni cosa. Il terzo punto, dobbiamo essere ospitali. Il quarto punto, servizievoli. L'ultimo punto ce l'abbiamo negli ultimi versi che abbiamo letto, in cui si parla delle prove. Le prove nella Chiesa. La fine di ogni cosa è vicina, non vi meravigliate delle prove. Carissimi, verso 12, non vi stupite, non vi meravigliate, non vi sorprendete per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, quasi che vi accadesse qualcosa di strano. E perché, Signore, tutte queste prove? Perché tutte queste situazioni dolorose? Perché mi sta avvenendo questo? Perché la fine è vicina. E siccome la fine è vicina, queste circostanze, poi l'avversario è bravo, lui cerca di soffiare su questo incendio, su questo fuoco, ci butta la benzina, no? Perché lui vorrebbe scoraggiarti, vorrebbe farti fermare, vorrebbe farti tornare indietro, vorrebbe farti perdere la grazia di Dio. Non ti meravigliare, non ti stupire, è necessario che avvenga. La prova deve venire. Anzi, dice Pietro, rallegratevi, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo. Perché anche al momento della rivelazione della sua gloria, che è imminente, che sta per venire, perché la fine è vicina, possiate rallegrarvi ed esultare. Alleluia. Gesù ritorna e in quel giorno ci rallegreremo e salteremo di gioia. E cominciamo a rallegrarci adesso. Amen. Cominciamo a scaldare i motori adesso. Cominciamo a rallegrarci ora. Perché Gesù sta per tornare e le prove finiranno e si sarà spento l'incendio. Ma c'è la persecuzione, fratello, ci prendono in giro, ci insultano. Verso 14, se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi. Oh, a noi ci va sempre bene, fratelli, perché se la gente in qualche maniera ci riconosce, dice, oh, ma siete bravi, voi evangelici, siete persone per bene, è gloria a Dio. Se ci insultano, ci dobbiamo rallegrare, beati noi. A noi ci va sempre bene, fratelli. Ci va mai male a noi. O siamo perseguitati, o siamo approvati. A noi ci deve andare sempre bene, fratelli. Perché siamo del Signore. Apparteniamo a Cristo. Perché lo spirito di gloria, lo spirito di Dio riposa su di voi. E alla fine conclude dicendo: le tue prove fisiche, le tue prove spirituali, le tue prove familiari, lo sai quando finiscono? Quando torna il Signore. Quando torna il Signore finiscono tutte le prove. Perché le prove, ricordiamocelo fratelli e sorelle, e questo ci deve consolare, le prove durano un tempo. Il tempo che viviamo su questa terra, ci sono le prove, ci sono le sofferenze, ci sono i dolori, poi ce ne andiamo col Signore. Le prove termineranno. Quello che non terminerà è la presenza di Dio, che sarà con noi per sempre. Amen. È giunto il tempo in cui il giudizio, verso 17, deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? Siamo provati, fratelli, ma pensiamo alla fine di quelli che non ubbidiscono al Signore. Non pensare mai di fuggire nelle tue prove buttandoti nel mondo, perché fai una brutta fine. Fai la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo. Perché l'avversario ti vorrebbe scoraggiare, no? Hai visto? Il tuo Signore non ti ha aiutato. Il tuo Dio non ti ha liberato. Hai avuto questa difficoltà e l'hai attraversata tutta, ti sei bruciato completamente. L'avversario vorrebbe farti rinnegare il Signore. Ti vorrebbe far buttare nel mondo. E quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono a Dio? In cielo non ci vanno. No, Signore. Bruciacchiato, ferito, colpito, stordito. Io voglio arrivare in cielo, Signore. Gesù ha detto: è meglio che ci arrivi senza un occhio, senza una mano, piuttosto che tutto il corpo finisce alla Geenna, no? Signore, anche acciaccato, portami con te. E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono, secondo la volontà di Dio, affidino le anime loro al fedele Creatore, facendo il bene. Non ti meravigliare, non ti stupire se ci sono le difficoltà. Fa parte del pacchetto. La fine di ogni cosa è vicina. E noi dobbiamo mettere in pratica tutte queste verità. Amen. Ci alziamo in piedi, fratelli.